verso, dal verso 25 al versetto 34. Leggiamo insieme. Matteo 6, 25 dice così: perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, e il corpo non vale più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro che è nei cieli li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Cubito è un'unità di misura, è mezzo metro. Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel fuoco, quanto più vestirà voi, uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura di se stesso, e basta a ciascun giorno il suo affanno. Per quattro volte Gesù dice non siate in ansietà, e se Gesù ripete per quattro volte in pochi versi la stessa frase, le stesse parole, vuol dire che gli sta dando un'importanza particolare. L'ansia è la malattia del secolo e anche del secolo scorso. È stato dimostrato scientificamente, quindi non da persone religiose, è stato dimostrato da scienziati, da medici, che l'ansia è il fattore principale che produce più del 95% delle malattie oggi esistenti al mondo. Lo ripeto, l'ansia ha la capacità di creare cellule tumorali. L'ansia ha la capacità di far venire un infarto. L'ansia, la paura, hanno la capacità di creare delle disfunzioni nel metabolismo. L'ansia è il fattore principale che produce più del 95% delle malattie oggi esistenti al mondo. Ci potete credere? È difficile da credere. Un pensiero può creare qualcosa che ti porta alla morte. Pensa quanto è importante, quanto è potente la tua mente. Pensa quanto è potente quello in cui tu credi. L'ansia produce stress. L'ansia produce malattia. Le sollecitudini producono paure. E le paure producono effetti collaterali devastanti nel nostro corpo e nella nostra psiche. Che lo vogliamo no, o che l'accettiamo no, l'ansia è il nemico numero uno del genere umano. Se qualcuno inventasse una pillola per curare l'ansia, diventerebbe miliardario. ma Gesù ci ha dato la soluzione ed è gratis. E non lo vogliamo capire. Scusateci se... No, scusateci se è troppo stretto là. Perdonateci. Accomodatevi come... Qua c'è una... Faccio un posto se volete. Faccio un altro posto se volete.
Metti a 300.
Se volete c'è un posto. Se volete qua davanti ci sono dei posti. Se vuoi venire qua con...
C'è un
passeggino?
Posto. Un po' il costo.
Ah? Ok. Se qualcuno da dietro si vuole spostare qua davanti può farlo tranquillamente. Ando. Spostare davanti. Non devo spostare. Fuori no. Allora Gesù per quattro volte dice: perché siete in ansietà? Versetto 25: non siate con ansietà solleciti. Il versetto 28: perché siete in ansietà? Il versetto 31: non siate dunque in ansietà. Versetto 34: non siate dunque in ansietà. Vedete, Gesù fa vedere qualcosa di straordinario. E Gesù dice questo al versetto, quello che abbiamo letto, il versetto 25: non siate con ansietà solleciti della vostra vita. E subito dopo lui spiega che cosa è la vita, quello che noi consideriamo la vita. Non siate in ansietà per la vostra vita. E poi dice: di che cosa mangerete, di che cosa berrete e di cosa vi vestirete. Se voi ci pensate, questi sono i tre bisogni fondamentali che ogni essere umano ha la mattina quando si sveglia. Quando ti svegli al mattino, qual è la prima cosa che fai? Dici: prendo il caffè. Qualcosa da bere. Poi cerchi qualcosa da mangiare. E poi per uscire cosa fai? Ti devi vestire. Sono i bisogni primari che una persona ha al momento in cui apre gli occhi la mattina. E se ci fate caso, questi sono i tre bisogni principali che motivano ogni essere umano per svegliarsi la mattina e andare a lavorare. Per cosa andiamo a lavorare? Per cosa dobbiamo guadagnare? Per comprarci da mangiare, per comprarci da bere e per comprarci da vestire. Poi ci sono altri bisogni che sono secondari. Ma non importa che tu sia povero o che tu sia ricco, i bisogni dell'essere umano sono tutti uguali. Se uno è povero, compra mangiare scadente. Se uno è ricco, compra del mangiare migliore, ma è sempre mangiare. L'acqua che beve, il povero la beve dalla fontana, il ricco compra l'acqua migliore che viene dalle montagne più incredibili. Il vestito. Chi non ha abbastanza soldi va dai cinesi e compra qualcosa a basso costo. Chi ha i soldi va e si compra da Valentino, da Trussardi o da Guess, chi vogliamo, Armani, eccetera, eccetera. Ma il bisogno è sempre uguale. È il valore delle cose che cambia, ma non cambiano le cose. Cambia il valore del vestito, ma il bisogno del vestito appartiene a tutti. Cambia il valore del mangiare o delle cose che bevi. Magari c'è chi è più povero compra il tavernello, chi è più ricco compra una bottiglia da 60 euro ogni giorno, ma sempre vino bevi, sempre acqua bevi. Avremo sempre bisogno di qualcosa da mangiare, di qualcosa da bere e di qualcosa di cui vestirci. E Gesù entra in maniera straordinaria e dice: questi tre sono i bisogni principali che costituiscono la vita di ogni singolo essere umano. E Gesù dice: non preoccupatevi di questo. Sembra assurdo perché Gesù sta parlando nel Sermone sul Monte, ma Gesù sta andando in profondità e sta spiegando un principio fondamentale. Se voi cercate sempre le cose avrete sempre ansia. Se noi leggiamo prima del verso 25, Gesù sta parlando di soldi, Gesù sta parlando di denaro, Gesù sta parlando in maniera particolare dell'attitudine del cuore. Dice: dove c'è il vostro tesoro, lì c'è il vostro cuore. E poi parla del valore che i soldi hanno nella nostra vita. E subito dopo dice: nessuno può servire due padroni. Vi ricordate le parole di Gesù? Nessuno può servire a Dio e a Mammona, che non è la mamma grande, quella grassa chiazzona. Ok? Ma guardate una cosa straordinaria. Gesù non ha comparato Dio al diavolo. Non si può servire Dio e il diavolo. No. Sapete perché? Perché per Gesù il diavolo è già sconfitto. Amen. Ma lui sta dando un valore ai soldi nel cuore di ogni singolo essere umano. E lui dice: il motivo per il quale andiamo dietro ai soldi è perché vogliamo mangiare, bere e vestire. E il motivo per il quale andiamo a lavorare, per il quale facciamo debiti e finanziamenti, andiamo dietro il nostro fine mese costantemente, è perché? Perché dobbiamo comprare da mangiare, dobbiamo comprare da bere, dobbiamo comprare da vestire. Lui racchiude la vita in queste tre cose. E Gesù a poco spinge le persone ad uscire fuori dall'ansia. Cos'è che ti dà ansia in questo momento? Rifletti un attimo. Cos'è la cosa che ti dà preoccupazione? Arrivare a fine mese, il problema di una malattia, il problema di un figlio che magari vorresti vederlo sistemato e vedi che ci sono tante cose che ci danno ansia. E l'ansia consiste nel fatto di cercare di risolvere i problemi con le nostre capacità e con le nostre forze. È vero o no? L'ansia, a te viene l'ansia perché non sei sicuro di farcela. Questo. Alla fine è questo. Tu hai paura, hai ansia, hai la sollecitudine di non riuscire ad arrivare. Se tu hai intrapreso una relazione sentimentale e sei preso dall'ansia perché non sai se lui ti ama o se lei ti ama, non sai se gli piace abbastanza o se questa cosa arriverà fino alla fine, e c'è un'insicurezza dentro te. Ci sono persone che nei rapporti sentimentali, pur di portare avanti determinate cose, fanno cose impensabili e vivono il rapporto che dovrebbe essere un rapporto d'amore, un rapporto sereno, tranquillo, naturale e semplice, con ansia e con sollecitudine. E a volte viviamo con l'ansia di afferrare determinate cose, di arrivare prima degli altri. Se arrivo prima, no? Quando fanno ad esempio la pubblicità che da quella determinata data ci sarà un televisore che costava, che non so, 600 euro, lo danno a 200 euro, tu ti metti là alle 6 del mattino perché hai l'ansia che qualcuno arrivi prima di te, perché sicuramente se hanno fatto la pubblicità ci saranno solo tre pezzi, e poi arrivi là e ti dicono: già è finito, ero il primo. E l'ansia di arrivare primo, l'ansia di afferrare le cose prima degli altri. Ma voglio dirti una cosa, ve lo dico per esperienza: a volte l'ansia di afferrare le cose, di arrivare per primo a prenderti determinate cose, ti produrranno un'ansia dopo aver preso quelle cose. Magari avrai avuto una soddisfazione nel dire: finalmente ce l'ho fatta, però avrai l'ansia perché avrai la paura di perdere quella cosa da un momento all'altro. Se tu ti prendi le cose con le tue capacità e con le tue forze, dovrai essere disposto a perderlo in qualunque momento. Ma se è Dio che ti ha dato quella cosa, nessuno te la può dare. Ecco perché è importante lasciare che lo Spirito Santo possa parlare alle nostre vite, e questo ci libera dall'ansia. Gesù ha detto: perché siete ansiosi? E Gesù entra a gamba tesa in uno dei problemi fondamentali e principali del genere umano. E poi dice: il Padre sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. chiediate. Guardate qui al capitolo 6, al versetto 7, al versetto 8. Quando parla della preghiera, Gesù dice una cosa molto simpatica. Dice: nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. E lui dice: non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliene chiediate. È vero o no? E allora perché facciamo esattamente il contrario di quello che Gesù dice? Perché facciamo le nottate di preghiera per chiedere qualcosa?
Vogliamo tutto e subito.
Tutto e subito. Perché facciamo le catene di preghiera? Perché lui è sordo, quindi se più persone pregano, chiaramente lui dice: sì, mi avete convinto, ma sì, lo farò questo miracolo. Se erano 10, no, ma dato che siete 1000, vedete, noi pensiamo di poter corrompere Dio. Posso essere schietto con voi? Noi abbiamo appena letto certe parole nella scrittura che Gesù ha detto, e la Chiesa ha fatto esattamente l'opposto. Non pensate di essere esauditi per il gran numero delle vostre parole, perché questo lo fanno i pagani. Noi pensavamo che i pagani erano quelli che non credevano, mentre Gesù sta dicendo: noi i pagani sono quelli che credono, ma che credono troppo, perché loro pregano ma pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Ma il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, quindi non siate come loro. Domanda: perché stai pregando da 3 anni per la stessa cosa? Se Gesù ha detto che non serve. Dai, giochiamo a carte scoperte stasera? Dai, che cos'hai? Se Gesù ha detto, non pensate che Dio vi esaudisca perché voi state sempre lì a chiedergli la stessa cosa. Gesù sta dicendo qualcosa di molto importante. Pensate di poter convincere il Padre con le vostre richieste, se lui sa già le cose che gli avete bisogno prima che gliele chiedate? Pensate che il Padre venga convinto dal numero delle preghiere, dal numero delle parole, da quante volte voi pregate, o quando arriva qualcosa, succede qualcosa, subito, su WhatsApp, catene di preghiera a livello mondiale. Poi se arriva la risposta, qualcuno dice: ehi, abbiamo fatto pregare fino in Australia, e Dio doveva rispondere. Ma non è così che funziona. Perché se non sbaglio, da qualche parte nella scrittura Gesù ha detto: se due di voi si accordano per chiedere qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio. Quante persone c'è bisogno? Gesù ha detto due. Non 2000, non 200, non 20. Dice: ma io sono solo. Beh, ma lo Spirito Santo abita dentro di te, sì o no? Siete in due, siete già in due. Tu da solo sei in due. Sembra un paradosso, tu da solo già sei due. Poi Gesù alla destra del Padre siete tre. Il Padre dalla tua parte siete quattro, che vuoi di più? L'arcangelo Gabriele. Vedete, noi a volte facciamo esattamente il contrario, facciamo riunioni di preghiera per chiedere intensamente a Dio questa determinata cosa, così magari Dio ci fa la grazia. No, tu Dio non lo convinci. Dio non cambia idea, perché la sua idea è unica idea, è quella di amarti e di benedirti. Amen. E quindi non puoi convincerlo. Cosa vuoi convincerlo ad amarti? Se non sbaglio è lui che sta cercando di convincerci che siamo già amati. Noi usiamo la preghiera per manipolare Dio. Noi a volte utilizziamo degli studi biblici per manipolare Dio. devo fare 3 giorni di digiuno, Dio mi deve esaudire. Non hai bisogno di 3 giorni di digiuno, perché Dio non ti esaudisce perché tu digiuni. Il digiuno non serve per essere esaudito, il digiuno serve per ascoltare la voce di Dio. Il digiuno serve per mettere giù, per abbassare la nostra carne, non la sua. Il digiuno non cambia Dio, il digiuno non cambia il diavolo. Dio non cambia e neanche il diavolo cambia, ma noi sì, noi possiamo cambiare. Lui ti ama di un amore eterno, il Padre è dalla tua parte. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi ci separerà dal suo grande e immenso amore? Ma Gesù sta andando ancora più in profondità e vuole farci comprendere qualcosa che è successo all'inizio nel giardino dell'Eden. Quanti si ricordano cosa è successo nel giardino dell'Eden? Adamo ha peccato, Dio è andato dall'uomo e ha detto: che hai combinato? E l'uomo: io, la donna che tu mi hai dato. E Dio va dalla donna e dice: che hai combinato? Il serpente che tu hai creato. Dio va dal serpente e il serpente dice: c'è più nessuno. Eccomi. E Dio maledice il serpente. Dio non ha maledetto l'uomo. Per favore, ascoltate. Dio non ha mai maledetto l'uomo e la donna. Dio ha maledetto il serpente. Ma quando ha maledetto il serpente ha fatto la promessa straordinaria, ha detto: dal seme di lei uscirà qualcuno che ti schiaccerà il naso.
Alleluia.
Dio disse al serpente: tu hai ingannato una donna, attraverso la donna hai ingannato l'uomo. Beh, voglio dirti che attraverso un'altra donna uscirà un uomo che ti schiaccerà il naso. Lui, Dio ha profetizzato, si chiama quella parte della Genesi, è Genesi 3:15, si chiama il protovangelo, il primo Vangelo. Ma quando arriva l'uomo, Dio non maledice l'uomo, Dio gli dice: perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, il suolo sarà maledetto per causa tua. Dio ha detto: io non maledico né te né la terra, ma a causa della tua disobbedienza qualcosa succederà. Perché qual era l'ambiente nel quale, l'atmosfera nella quale Adamo viveva? Adamo non doveva zappare la terra. O zappatore l'hanno inventato dopo il peccato. No. E lui, Dio ha detto: il suolo sarà maledetto a causa tua, e il suolo ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai il pane con il
sudore
della tua faccia. Vedete, la fatica e il sudore sono frutto del peccato, non della grazia o dell'amore. Adamo non doveva lavorare la terra per avere dei frutti dalla terra, perché la terra produceva frutti in maniera spontanea e naturale. Dio provvedeva per lui. E Dio disse ad Adamo questo in pratica: tu hai deciso di essere indipendente da me, ok? Ma sappi che da questo momento in poi dovrai essere tu a provvedere per te. Lasciate che questa parola entri dentro il vostro cuore, perché vi darà tanta rivelazione. Prima ero io che provvedevo per te, ora tu vuoi essere indipendente, da questo momento in poi tu suderai e faticherai, ed è da questo momento che inizierà l'ansia. Perché tu hai deciso di essere indipendente da me. Cosa ha detto Gesù? Perché siete in ansietà? Il Padre sa le cose di cui avete bisogno, quindi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno saranno date a voi automaticamente. Gesù sta ricollegando il cielo e la terra, sta ricollegando l'uomo con il Padre, e sta dicendo: se voi cercate il regno di Dio, voi entrate di nuovo in una dimensione dove la provvidenza per voi sarà naturale e soprannaturale. Sarà in maniera soprannaturale, ma in maniera naturale. Vedete, la vita con Cristo è una vita soprannaturale vissuta in maniera naturale. Cioè è naturale che Dio faccia miracoli nella tua vita. Non è più l'eccezione, diventa la regola. Noi a volte viviamo i miracoli come l'eccezione e non come la regola. Dio mi ha guarito. Oh, uomana. Quando Dio fa un miracolo, per noi è una sorpresa, è vero o no? Invece dovrebbe essere una cosa ordinaria, naturale. E se non c'è qualcosa di straordinario che accade, il nostro pensiero è: cosa c'è che non va? Perché non è normale che non viviamo di cose soprannaturali. Non è normale vivere senza il soprannaturale. Ed è questo quello che Gesù è venuto a fare. L'unico modo come possiamo uscire dall'ansia è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è una filosofia, il regno di Dio non è un pensiero, il regno di Dio non è una dottrina. Il regno di Dio è stato l'unico messaggio che Gesù ha insegnato per 3 anni e mezzo quasi nel suo ministero. Se io chiedessi stasera a qualcuno di voi, a tutti voi, secondo voi, su cosa ha insegnato Gesù nel suo ministero? Qualcuno risponderà: Gesù ha detto che dobbiamo nascere di nuovo. Questo non è vero. Gesù ha detto questa cosa una sola volta nel suo ministero, alle 2:30 del mattino, con un dottore della legge che aveva paura di essere visto da lui. Su cosa ha predicato Gesù? Salvatevi da questa malvagia generazione. Mai. Su cosa ha predicato Gesù? Pentitevi dei vostri peccati. Non l'ha detto neanche una volta. Preparatevi per il rapimento. Neanche una volta. Mi raccomando, quando io me ne andrò via diventate tutti cristiani. Neanche una volta. Saremo scioccati nel sapere che Gesù non ha mai parlato di cristianesimo, di religione, ma che l'unico messaggio che lui ha consegnato all'umanità è il regno di Dio. Perché? Perché lui non è morto sulla croce per farti diventare membro di una comunità, ma per riportarti ad una dignità di re e sacerdote. È il regno di Dio, ciò che lui ha insegnato dal primo giorno fino all'ultimo giorno. Posso farvi vedere qualcosa di incredibile? La prima predicazione che lui ha fatto è scritta in Matteo 4:17. Ravvedetevi, non dei vostri peccati. Gesù non ha mai usato questa espressione. Ravvedetevi, cambiate mentalità, perché il regno di Dio è arrivato a voi. Ok? Ultima volta, ultima apparizione di Gesù. Atti al capitolo 1, il versetto 3. Dice così: e Gesù si presentò vivente con molte prove convincenti ai suoi discepoli. Se volete andatelo a leggere. E insegnò e parlò loro delle cose che riguardavano il regno. Non parlò della Chiesa. Non parlò dei ministeri, non parlò di niente e nient'altro se non il regno di Dio. Gesù è in Atti al capitolo 1, al versetto 3, è morto, sepolto, risorto e con un corpo glorificato si ripresenta a porte vuote ai suoi discepoli. E di che cosa parla? Stesso messaggio, ragazzi. Corpo diverso, un corpo glorificato, ma con lo stesso identico messaggio. cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Che cosa è il regno di Dio? Il regno di Dio è l'influenza del re nel suo territorio. Quando noi cerchiamo il regno di Dio, non stiamo cercando il regno, dov'è? Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è altro che l'influenza del re dei re nella nostra vita. L'influenza che lui ha in ogni area della nostra vita. Non quando andiamo in chiesa, non quando facciamo una riunione, usciti di qua, quando entriamo in macchina e qualcuno ci taglia la strada e gli vorremmo dare una bella benedizione, in quel momento il regno di Dio deve avere un'influenza nella nostra vita. Vi ho mai raccontato la testimonianza di quel predicatore che doveva andare al culto ed era di fretta? Ve l'ho mai raccontata? C'era uno, il predicatore, era un pastore, doveva predicare, aveva un appuntamento importantissimo e camminava un po' troppo veloce. Allora a un certo punto si scontra con qualcuno e volano delle parole in maniera così d'amore. Quello scende dalla macchina e voleva prendersi la questione, stavano quasi arrivando alle mani. Allora a un certo punto il pastore si ferma perché si rende conto che la situazione stava degenerando, non poteva permetterselo. Allora lui taglia la questione, dice: Dio ti benedica, ma devo andare. E si sono lasciati molto male, molto male. Lui risale in macchina, va al culto, arriva in ritardo e arriva il momento, il gruppo finisce la lode, lui inizia a predicare, predica, una predica meravigliosa, l'unzione di Dio era sopra la sua vita. Ma nel momento in cui lui chiede a quante persone erano lì per la prima volta, indovinate chi c'era?
Quello della macchina.
E quell'uomo era un uomo di Dio veramente. Ha detto, si è fermato, ha detto: scusate, io devo dire una cosa che è successa oggi, non posso non dire. Ha raccontato quello che è accaduto, è sceso lì nella sala e si è andato a abbracciare e ha chiesto perdono a quella persona. Abbiamo bisogno di cercare il regno di Dio nella nostra vita. Il regno di Dio è l'influenza del re nel suo territorio, affinché coloro che sono i cittadini del suo regno possano portare avanti i suoi pensieri e le sue leggi. Il regno di Dio è l'unica soluzione per ritornare ad essere liberi dall'ansia, perché il regno di Dio riporta l'uomo alla condizione iniziale, riporta l'uomo alla condizione di origine, dove la fiducia estrema in colui che ti ha creato è totale. Io so che colui che mi ha creato mi ama e so che si prenderà cura di me.
Amen.
L'unica cosa che ci porta lontano e ci libera dall'ansia è avere una piena fiducia nel Padre nostro. Cosa deve fare il Padre per farti capire ancora che ti ama e che desidera prendersi cura di te? Cosa deve fare il Padre per farti comprendere che devi levarti le mani dalla tua vita e lasciarla a Lui? Cosa deve fare il Padre per convincerti a lasciare il timone della tua vita e lasciarlo a Lui, perché Lui sa in che direzione andare? Cosa deve fare Dio per parlare ancora al tuo cuore, al nostro cuore? Perché l'ansia dipende dal fatto che noi siamo al comando, che noi abbiamo il timone ancora e in mezzo alla tempesta non sappiamo che direzione prendere. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cos'è la giustizia di Dio? L'abbiamo predicato e insegnato tante volte. La giustizia non è altro che la posizione che tu hai nel suo regno. Qual è la tua posizione nel suo regno? Noi non siamo servi, noi siamo figli. Amen? Noi, dice la Bibbia, siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, al di sopra di principati e potestà. Il diavolo è sotto i tuoi piedi. La tua battaglia non è contro il diavolo, la tua battaglia è contro te stesso. La battaglia è qua dentro. Paolo dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Noi pensiamo costantemente e continuamente, non sento altro che parlare nelle comunità e nei culti di demoni e di spiriti e di maledizioni e demoni e spiriti e maledizioni, e come essere liberati da quei demoni e come rompere le maledizioni generazionali. E mamma mia, io vedo che le persone vanno sotto paura e sotto ansia, perché costantemente credono che il problema sia un demone. No, il problema ce l'hanno, ci rivedo. Il problema è qua, il diavolo è sconfitto. E quando noi abbiamo, esaltiamo troppo il nemico, noi stiamo togliendo potere al sangue di Gesù nella nostra vita. Abbiamo svuotato della potenza a volte la croce, e la resurrezione, e l'ascensione. E pensiamo che Dio ci abbia abbandonati in questo mondo per combattere le nostre battaglie con i demoni. Noi siamo seduti nei luoghi celesti, ci crediamo sì o no? Grazie per l'entusiasmo. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo.
Amen.
La Bibbia dice che il nemico è lo sgabello dei nostri piedi. Non abbiamo da lottare con lui. Se è già sconfitto, di che lotta parliamo? Le fortezze di cui parla Paolo non sono nell'aria, nei castelli, nelle montagne, nelle colline, nei sotterranei. Le fortezze di cui parla Paolo sono nella nostra mente, perché è nella tua mente che ti senti indegno. Non c'entra il diavolo. È nella tua mente che hai ansia. Non c'entra il diavolo. È nella tua mente che hai paura. Non c'entra il diavolo. Ecco perché dobbiamo sviluppare una mentalità da re nella nostra vita. Noi non dobbiamo diventarlo, noi già lo siamo. Eppure, pur essendolo, noi viviamo da schiavi. Pur essendo re e sacerdoti, viviamo da servi. Pur essendo figli dell'Iddio Altissimo, non dell'Iddio Bassissimo, dell'Iddio Altissimo, viviamo come tappetino dei piedi. E siamo costantemente alla ricerca di qualcuno che preghi per noi. Fai, fratello, prega per me. Il diavolo ha fatto questo. Fratello, prega per me. Il diavolo sta facendo questa nella mia vita. Il diavolo sta facendo questa nella mia casa. È mio marito, è mia figlia, è amore, mia nuora, è mia suocera, il cane, la gatta. E non ci prendiamo le nostre responsabilità da re. Tu sei chiamato a regnare nel nome di Gesù. Tu sei chiamato a vivere il regno di Dio e lasciare che Dio influenzi la tua vita in ogni area. Abbiamo dato così tanta importanza al nemico, che lui è morto ed è risorto per fare qualcosa di... La Bibbia dice che noi siamo diventati la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ti rendi conto che tu sei seduto nei luoghi celesti? Ti rendi conto che il diavolo è sotto i tuoi piedi, che è un nemico già sconfitto?
Amen.
E che l'unica battaglia che realmente hai è quella di rinnovare la tua mente, e che questa sera quando esci da quella porta devi uscire a testa alta e non a testa bassa, sapendo che sei avanti e non indietro, che sei in alto e non in basso, sapendo che hai un'identità e hai una dignità che Cristo ti ha ridato una volta e per sempre, che tu sei amato non perché vai in comunità, ma perché semplicemente esisti, che tu sei grandemente amato non perché mantieni le promesse che fai, ma tu sei amato perché Lui ti ha promesso di amarti, perché tu hai il valore davanti a Dio non per quello che fai o per come ti comporti. Tu hai valore per Dio perché Dio ti ha tanto amato che ha dato Gesù per te.
Amen.
Le cose. Voi siete sempre alla ricerca di cosa mangiare, di cosa bere, di cosa vestire. Non cercate più queste cose. Cercate il regno, perché se trovate il regno, voi trovate pure quelle cose di cui avete bisogno.
Amen.
E questo è il segreto. E questo è il segreto. Vedete qual è il problema della Chiesa oggi? Lasciatemi andare un po' più in profondità prima di terminare, e di essere molto schietto e molto duro su certe cose. Gesù ha detto: io sono la porta. vero? Gesù ha detto io sono la porta, ma Gesù non ha mai detto cercate me. Gesù ha detto passate attraverso di me. Gesù è la porta, Gesù non è il regno. Gesù è la porta per entrare in una dimensione soprannaturale. Sapete qual è il regno? Gesù ha detto cercate il regno e la vostra posizione nel regno, cioè siate coscienti di chi siete all'interno di quel regno. Non siete ospiti, non siete forestieri, voi siete i padroni di casa.
Amen.
Tutto quello che è lì dentro appartiene a voi. E se voi trovate la casa, voi trovate il mangiare, trovate il bere, trovate il vestire. Non cercate le cose, cercate il luogo dove sono le cose. Perché se voi trovate questo luogo, voi trovate pure le cose di cui avete bisogno. Ma Dio non potrà mai benedire la tua vita. Se non sei sottomesso all'autorità, tu apri delle porte a Satana, il diavolo può entrare e fare qualcosa. Vedete, l'immagine della religione è questa. Abbiamo sempre un nemico pronto ad entrare nelle fessure, ma abbiamo sempre un Dio che dobbiamo convincere, anche se la nostra porta è aperta e spalancata. Il diavolo entra sempre, pure se ci stai attento. Su, è un topo. È entrato, già devi pregare, liberazione, maledizioni generazionali, tre giorni di digiuno, devi pregare. Ma sono tre giorni che io prego a Dio di benedirmi, ho la porta aperta, e quello c'è entrato con noi. E questa è l'immagine della religione, il nemico che riesce ad entrare in ogni fessura, ma un padre che per convincerlo. Usare tante parole, tanti paroloni. Fratelli, quando c'è la pasta col pomodoro a tavola, non fate preghiere lunghe, non andate dalla Genesi all'Apocalisse, non c'è bisogno.
Fa freddo.
No, poi diventa colla, la puoi utilizzare come colla. Ci sono quelli che sono così spirituali che devono per forza poi pregare per tutte le nazioni del mondo. E partire da Abramo e finire all'apostolo Paolo. Noi vogliamo utilizzare la nostra santità sempre per misurarci. Vogliamo utilizzare la fede per misurarci. Fatti pregare da quello che lui non ha più unzione. Poi ci sono quelli che hanno il ministero di liberazione. Quello è più vicino a Dio. Quella più unzione, quello quando ti tocca con la mano.
Però peccato, Corrado, scusami, peccato che ci sono persone che ci credono a queste cose. È molto triste, certo. Perché io ci sono capitato in mezzo a queste cose, quindi è stato veramente triste.
Credo che non c'è nessuno qui che non ci sia. C'era una volta un predicatore che fu invitato in una comunità, in una grande comunità, e c'era il microfono che aveva un problema di dispersione di energia elettrica. Il pastore gli ha detto: quando predichi, predica dove vuoi, ma se devi ministrare, fai venire le persone sul tappeto, perché se esci fuori dal tappeto e capita c'è qualche dispersione di energia, può dare fastidio alle persone. Questo pastore era preso così tanto dalla foga che si dimenticò, fece un appello e lui mise un piede sul tappeto e mise un piede fuori dal tappeto, e quando mise le mani su quella persona ci fu una scarica elettrica che portò quella persona a 3 metri di distanza, si è alzata con tutti i capelli elettrizzati, lei si alzava. Neanche Benin aveva questa unzione, prega per me di nuovo. Vedete, noi siamo così presi a volte dalle emozioni, dalle cose, non ci rendiamo conto che noi usiamo le cose di Dio a volte per misurarci, è vero o no? Siamo tutti grandi qui, più di te. A volte è vero o no che tra i pastori si usa la grandezza della comunità, no? A chi ce l'ha A volte si usa quasi come un simbolo di virilità. Quanti membri ha? Io ce n'ho più di tre. Io c'ho la chiesa più grossa.
Con le poltrone comode. Più grande, con le poltrone comode.
A volte si usa una certa cosa per misurare l'unzione, la benedizione, la chiamata. E non ci rendiamo conto che stiamo facendo dei discorsi talmente poerini e bassi. Se io posso raggiungere 1000 persone e tu ne puoi raggiungere 10, una cosa è certa, io quei 10 non potrò mai raggiungere. E se Dio ti ha dato l'unzione per fare quel lavoro, tu stai lavorando al 100% delle tue capacità. Ma se Dio mi ha dato l'unzione per ministrare a 10.000 e io sto avendo una comunità di 1000, io sto vivendo nel peccato. Se Dio ti ha dato l'unzione da 100, perdonatemi se faccio questi discorsi molto bassi, ma è semplicemente per far capire. Se Dio ti ha dato l'unzione per ministrare a 100 e tu stai ministrando a 100, tu stai facendo al 100% la volontà di Dio nella tua vita. Se Dio mi ha dato l'unzione per ministrare a 10.000 ma ho solo 1000, io posso imbrogliare gli altri, ma non lui. Io sto vivendo al 10% delle mie capacità. E quindi c'è qualcosa che non va, anche se può sembrare che io sto avendo più successo di qualcun altro. E me lo posso permettere di fare questo, perché ho avuto una comunità molto grande, una delle più grandi in Italia. Lo posso dire per esperienza, cosa significa inorgoglirsi e cosa significa quando Dio ti prende per le orecchie e te le tira e ti dice: tu non sei nessuno, che tu stai vivendo al di sotto delle capacità che io ti ho dato, anche se hai la comunità grande. Ve lo dico per esperienza, so cosa significa avere le orecchie tirate da Dio. Il Padre non è così. Cercate prima il regno di Dio e la vostra posizione in questo regno, e l'ansia e la sollecitudine non sarà più un vostro problema, perché non sarete più a cercare le cose, ma sarete a cercare l'influenza di Dio nella vostra vita. E tutto andrà in maniera naturale. Il soprannaturale sarà la cosa più naturale che voi possiate vivere e sperimentare. E quando vivi nel soprannaturale, tu sai che i tuoi problemi non sono più i tuoi, ma sono suoi. Perché lui è tuo padre, lui sa quello di cui hai bisogno ed è sua la responsabilità di provvedere a te. Se tu cerchi il suo regno, è sua responsabilità. Se tu non cerchi il suo regno, è tua responsabilità andare a cercare le cose da mangiare, da bere, da vestire. Ma se tu cerchi il suo regno e la tua posizione in esso, posso concludere con questo? Se tu sai che vivi nel regno e vivi da re, il Signore ti sta dicendo probabilmente che non avrai più neanche bisogno di chiedere. Perché se tutto quello che ti serve ti viene dato in maniera automatica, perché stai vivendo nel regno, non hai più bisogno di chiedere, perché un re non chiede mai. Un re dà.
Grazie, Signore.
Un re dona. Ecco perché c'è più gioia
nel dare
che nel ricevere. E non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando della benedizione. Quando Dio ti arricchisce di qualcosa, la puoi dare senza problemi. Perché? Perché vivo in maniera abbondante, non perché si è migliore di qualcuno, ma perché ho capito, perché abbiamo capito, perché avete capito quello che Gesù ha insegnato. Ricollegati con il regno di Dio.
Amen.
Ricollegati con il giardino di Eden, dove non c'è più sudore, né fatica, né ansia. dove tutto viene provveduto in maniera automatica, dove l'unica tua preoccupazione è vivere il regno di Dio.
Amen.
Stasera ci sono qui tanti bisogni. E di solito quando si viene a riunioni come queste ci si aspetta sempre che chi predica faccia come il polipo, che preghi per tutti. Fratelli, siamo re sì o no? Siamo figli dell'Iddio Altissimo sì o no? Siamo membra del corpo di Cristo sì o no? Che ci prendiamo cura le une delle altre sì o no? Allora perché deve essere sempre una persona a pregare per tutti? E perché invece non preghiamo gli uni per gli altri? In modo tale che mettiamo a frutto quello che abbiamo imparato e rilasciamo quello che Dio ci ha insegnato. Che ne pensate? Di concludere questa riunione pregando gli uni per gli altri. Con molta tranquillità e molta semplicità e molta umiltà. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, può alzare la mano e dire: io ho bisogno che qualcuno preghi. Ma con altrettanta decisione, con altrettanta sicurezza, ci sarà qualcuno accanto a te o dall'altra parte della sala che dirà: io voglio pregare per te. Se non ci smuoviamo in questo, ci sarà sempre one man show, qualcuno che fa lo show e tutti quanti sono spettatori. Non è così che funziona nel regno di Dio. Siamo tutti protagonisti, tutti, nessuno escluso, anche i bambini. Amen?
Amen.
Che ne dite se preghiamo gli uni per gli altri? Oh,
sì, va bene.
Che ne dite se concludiamo in questa maniera? Allora, prima di concludere, voglio chiedere: c'è qualcuno? Siamo in famiglia, siamo a casa, quindi senza problemi di vergogna. Cioè, c'è qualcuno che ha bisogno che si preghi per lui? Ok, voglio chiedervi di alzarvi in piedi, per favore. Quelli che hanno bisogno di preghiera, alzatevi.